Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati per la 366esima puntata di Volersi Bene. In questa puntata, che come sentirete tra un po', prenderà il volo perché parleremo del gabbiano Jonathan Livingstone, parleremo di una lettura che per me è stata decisiva, qualcuno di voi forse se lo ricorderà. Un regalo che mi è stato dato all'età di 16 anni da mia zia Isabella, che adesso di età ne ha, pensate, ben 94, ne farà 95 a novembre, e che in qualche modo ha rappresentato per me il mio primo volersi bene. Potrei dire che con questa lettura, evidentemente ero pronto, mi si è risvegliata quella famosa consapevolezza del sé. E tenete conto che avevo soltanto 16 anni e avevo anche tantissimi capelli, qualcuno di voi non ci crederà, ma era così. Ebbene, è lì che è iniziato, se vogliamo, il mio viaggio. A dire il vero, era iniziato molto tempo prima, ma lì è come se ho visto un po' più in là. Ed è per quello che voglio, in questa trasmissione, leggervi questo piccolo brano del gabbiano Jonathan Livingstone e insieme a voi riflettere. E il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. A un miglio dalla costa un peschereccio arrancava verso il largo e fu data la voce allo stormo. E in men che non si dica, tutto lo stormo buon appetito si adunò. Si diedero a giostrare, ad accanirsi, per beccare qualcosa da mangiare. Cominciava così una nuova, dura giornata. Ma lontano di là, solo soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando. Era il gabbiano Jonathan Livingstone. Si trovava a una trentina di metri d'altezza, distese le zampette palmate, aderse il becco, si tese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. E infatti rallentò, tanto che il vento divenne un fruscio lieve intorno a lui, tanto che il mare restava immoto sotto le sue ali. Strinse gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato, compì ancora uno sforzo per accrescere solo d'un paio di centimetri quella penosa torsione, e d'un tratto gli si arruffano le penne, entra in stallo e precipita giù. I gabbiani, lo sapete anche voi, non vacillano, non stallano mai. Stallare e scomporsi in volo per loro è una vergogna, è un disonore. Se dunque la vita per ciascuno di noi è alzarsi alla mattina e dover andare praticamente a lottare per questo benedetto cibo, vuol dire che ci siamo dimenticati che non siamo nati per mangiare, ma che siamo nati per volare. La prima domanda è: ma allora si mangia per volare o si vola per mangiare? Io credo che in questo primo inizio del libro abbiamo già l'idea che spesso la vita dell'essere umano è un arrancare e andare dietro questo peschereccio. Questo peschereccio ovviamente ha un significato simbolico, no? Questo credo che sia abbastanza chiaro per tutti voi. Però rappresenta un po' quello che noi tendiamo a vivere nel viaggio della vita, cioè è quello che noi intendiamo tutti quanti a fare, volenti o non volenti. Noi spesso e volentieri ci comportiamo in questo modo qua, cioè ci comportiamo in un modo dove praticamente non esprimiamo il nostro vero potenziale, ma a differenza siamo delle persone che in qualche modo vivono la loro esistenza non dando piena luce al proprio vero potenziale. Questa è una condizione, direi, tipicamente dell'essere umano. Cioè l'essere umano spesso e volentieri si trova appunto in questa situazione di non riuscire a dare veramente alla propria esistenza quel valore e quella luce che la nostra esistenza in realtà potrebbe e anzi, direi, dovrebbe avere. E quando decidiamo di imparare qualcosa di nuovo, quando decidiamo di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto, è proprio così che ci accade. Facciamo fatica. E il più delle volte la nostra penosa torsione si trasforma in che cosa? In un precipitare. Uscire dalla zona di comfort, cari amiche, cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, in realtà significa proprio questo, significa trovare la forza di superare la goffaggine, l'imbranataggine, l'impaccio e quella naturale sensazione di disagio che noi proviamo quando siamo chiamati ad affrontare nuovi compiti evolutivi. Se noi non fossimo delle persone nate per volare, non avremmo delle ali, ma noi le abbiamo le ali. Ce li abbiamo tutte, ce li abbiamo tutti dalla nascita. L'intelligenza, la volontà, la sensibilità, i desideri, le aspirazioni, le motivazioni, sono tutte ali che vengono a incontrarci per dirci: guarda che tu non sei nata e non sei nato per restare dove sei, ma tu sei nata e sei nato per andare in una nuova terra, per realizzare pienamente quel progetto di felicità che aspetta ognuna e ognuno di noi. Questo allora dovrebbe farci ricordare l'importanza di fare questo viaggio e l'importanza di decidere che a un certo punto il nostro vero compito non è nel restare fermi, non è nel conformismo, non è nel fare quello che tutti gli altri fanno, ma è nel seguire se stessi, è nel seguire le proprie ispirazioni, è nel seguire quello che noi viviamo dentro di noi, perché come tante volte vi ho detto, la vita in realtà è un ritorno a casa. E questo ritorno a casa cosa vuol dire? Tornare finalmente da noi stessi, cioè tornare finalmente a sentire cosa ci fa stare veramente bene. Che cosa, cioè, in altri termini, ci dona quella serenità di un viaggio e quella serenità di una vita. E questa è una cosa che noi possiamo fare soltanto, naturalmente, se decidiamo di capire che il nostro malessere dovrebbe essere il modo per capire dove si trova il nostro benessere.
Per tutti la vita è un ritorno a casa. Commessi viaggiatori, segretari, minatori, apicoltori, mangiatori di spade, per tutti. Tutti i cuori irrequieti del mondo cercano tutti la strada di casa. È difficile descrivere cosa provassi allora. Immaginatevi di camminare per giorni in un turbine di neve, senza neppure accorgervi di camminare in tondo. La pesantezza delle gambe nei cumuli, le vostre grida che scompaiono nel vento, con la sensazione di essere piccoli e immensamente lontani da casa. Il dizionario la definisce sia come un luogo di origine, sia come uno scopo o una destinazione. E la bufera? La bufera era tutta nella mia mente. O, come dice Dante, il divino poeta, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Alla fine ho ritrovato la diritta via, ma nel posto più improbabile.
Già. In un ospedale psichiatrico, cioè nel posto, tra virgolette, meno pensabile, meno giusto per ciascuna e ciascuno di noi, sembrerebbe. Eppure, per trovarci, dobbiamo a volte perderci. Dobbiamo necessariamente fare questo viaggio. È un viaggio. La vita è un viaggio. È un viaggio, e se è un viaggio vuol dire che quando smettiamo di viaggiare, e dunque viaggiare ha il significato del crescere, dell'evolvere, dell'espanderci, vuol dire che praticamente abbiamo già in quel momento terminato di scoprire la bellezza che ci circonda, la bellezza che è attorno a noi. Può dunque una delusione decidere di sbatterci per sempre a terra e di non credere più nell'amicizia? O di non credere più in una relazione umana, o di non credere più in un lavoro o nell'onestà di chi lavora insieme a noi? Probabilmente sì. Spesso e volentieri la delusione ci butta al tappeto. E lì rimaniamo, a leccarci le ferite, a continuare a rimuginare, ma come è stato possibile che quella persona lì, proprio quella persona lì cui davo la mia totale fiducia, si è comportata in questo modo con me? Ma com'è possibile, dopo tutto quello che abbiamo trascorso insieme, dopo il fatto che io ho mostrato la mia lealtà, la mia fedeltà, eppure quella persona, può essere mia sorella, può essere mio fratello, può essere anche mia madre, mio padre, può essere la compagna, il compagno di vita, il figlio, la figlia, il socio, l'amica o l'amico, o il fratello della comunità che sto frequentando. Com'è possibile che quella persona lì, proprio quella persona lì, si sia potuta comportare in questo modo nei miei confronti? Se una persona fosse buona, lo dovrebbe essere sempre. Però vedete, non è che la bontà sia sinonimo di garanzia nella maturità psicologica di un essere umano. Perché ci sono persone che sanno essere buone solo con chi hanno un determinato interesse. Pensiamo ai legami simbiotici. Pensiamo a come tante volte i legami simbiotici sono quelli che fanno sì che io per quella persona lì sia disposto a far di tutto di più. Mia madre, faccio un esempio. Mio figlio, faccio un altro esempio. O mio marito, mia moglie. Bene, quel legame simbiotico mi porterà a vivere per quella persona, a nutrirmi di quella persona. E dunque io per quella persona sono disponibile a fare di tutto e se quella persona mi venisse a mancare soffrirei terribilmente. Ma ciò significa che una persona che prova un sentimento così forte è capace di provare lo stesso sentimento per chi non è parte di quel clan, di quel legame simbiotico? La risposta è no. La verità è che la maturità di una persona la si misura esattamente nel fatto che il suo atteggiamento nei confronti della vita è un atteggiamento coerente, è un atteggiamento tendenzialmente uniforme e costante, che non è piatto, che non è conformista, ma è semplicemente al fatto che una persona che impara il valore della libertà e lo fa suo e lo interiorizza e lo respira ogni giorno, quel valore inevitabilmente lo vorrà portare a tutte le persone che incontra. La libertà conquistata è una libertà che si dona. La maturità affettiva conquistata è una maturità affettiva che si dona. Se invece noi andiamo a macchie di leopardo, dove alcune parti sì, funzionano perché dietro c'è un interesse, perché dietro c'è un bisogno, perché dietro c'è qualcosa che ci spinge ad agire in un determinato modo, allora sì che lì noi agiremo in quel determinato modo positivo, altrimenti no. E allora la stessa persona che può mostrarsi generosa e disponibile nei confronti del proprio legame simbiotico mostrerà indifferenza, egoismo, volterà le spalle, sarà cinica e mostrerà quell'atteggiamento esattamente non generoso e non empatico che stupisce vedendo che la stessa persona nei confronti di qualcun altro invece è capace di fare qualcosa che con noi non ha fatto. Cosa significa questo? Questo significa che dobbiamo rialzarci. Dobbiamo rialzarci da quella delusione. Significa che dobbiamo imparare tutti quanti noi ad andare oltre. È importante, sapete, andare oltre. Cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande, voi che siete qui in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi e che dà fastidio alla sabbia si tenga l'infradito, noi che siamo qui in questo posto dove vogliamo riflettere, dove vogliamo in qualche modo prenderci cura della nostra interiorità, prenderci cura del nostro giardino interiore, lo vogliamo coltivare e vogliamo renderlo il più profumato, il più bello, il più a misura di chi siamo noi, di cosa c'è dentro di noi. Ecco, è davvero importante che ci sia questa consapevolezza dentro di noi. E allora, quando si cade per terra, l'amarezza c'è. Il calice amaro lo dobbiamo bere tutti. Se l'ha bevuto Gesù, figuriamoci se non dobbiamo berlo noi, quel calice amaro là. Però dobbiamo anche sapere che quel calice amaro non è la totalità dell'esistenza, non è la totalità delle persone, non è la totalità delle relazioni. Capire che un'altra persona mi ha usato mi rende libero. È vero che mi rende schiavo di quel sentimento di delusione e probabilmente anche di rabbia, anzi, sicuramente di tanta rabbia, ma è anche vero che in quel modo esco dalla mia illusione. E cosa vuol dire diventare persone mature? Vuol dire uscire appunto dal mondo ideale ed entrare nel mondo reale. Finché io vivo solo ed esclusivamente nel mio mondo ideale, non potrò mai diventare una persona grande. Perché? Perché evidentemente sarò sempre chiuso in una realtà che non è la realtà. Cioè in una realtà che in realtà non è la vera realtà. Ed è per quello che da questo punto di vista siamo tutti chiamati, volenti o non volenti, a entrare nella valle della delusione, perché la delusione vuol dire deillusione, cioè vuol dire credevo che quella persona fosse in un modo, ma scopro che quella persona è in un altro modo. Beh, ma è esattamente in questo modo che noi riusciamo a crescere ed è esattamente in questo modo che noi possiamo dire di finalmente mettere le cose in ordine e di poter dire le cose realmente sono fatte in un altro modo, non sono come io pensavo che fossero. Allora qualcuno mi potrebbe dire, ma allora se questa è la vita è una continua delusione, è una continua, fatica, è un continuo star male, allora vuol dire che qui non potremo mai trovare la serenità, che non potremo mai stare veramente bene. No, non è così. Noi possiamo stare bene, ma questo è un atto di volontà. La volontà significa proprio che io a questo punto decido di dire adesso basta. Adesso basta, adesso io mi metto nelle condizioni che non voglio più dipendere dal giudizio degli altri. In settimana parlavo con una persona, tra le tante persone con cui ho il dono di poter parlare durante le mie settimane di lavoro, e parlavo con una persona che diceva appunto che stava soffrendo perché per l'ennesima volta è stata trattata male nell'ambiente di lavoro dalla sua, diciamo, dirigente, dalla sua responsabile, e che questo le dava un senso di frustrazione enorme, perché lei che in questo lavoro mette anima e cuore ovviamente si è sentita ancora una volta deprezzata, non si è sentita riconosciuta, insomma non si è sentita ben voluta e apprezzata. D'altronde, quando noi cadiamo in questi meccanismi che sono all'ordine del giorno, sia ben chiaro, cari amiche, cari amici, di questa piccola radio dal cuore grande, che si è messa tra parentesi anche lei, dovete sapere, l'infradita costume da bagno, perché in questa estate anche lei vuole godersi un po' di vento, un po' di sole. E stavo dicendo, è importante comprendere che questa realtà però è parte integrante del cammino di maturazione umana. Quando è che allora una persona diventa libera da questo? Quando si rende conto che l'aria interna è più importante di quella esterna. Quando cioè noi a un certo punto ci rendiamo conto che ci sono due aree in cui noi viviamo, l'area degli eventi esterni, e allora potremmo dire che siamo come una canna di bambù che oscilla sulla direzione del vento da una parte o dall'altra. E dunque noi diventiamo in qualche modo piegati dagli eventi esterni. Con un gioco di parole, la parola evento la possiamo proprio chiamare vento, perché è quello che ci capita. Quando però noi ci radichiamo bene nel nostro vero sé, quando però noi siamo veramente solidi nei nostri valori, quando prendiamo coscienza di chi siamo veramente, di quello che valiamo, di quello che sappiamo dare, del valore che noi abbiamo, quando allora accade questo, ecco che non è più l'evento esterno, ma è la mia capacità di essere flessibile, di essere adattabile, che mi permetterà di vivere quell'evento non più sotto la forzatura, sotto la pressione, ma con l'intelligenza che mi dice star bene con me stessa, e star bene con me stesso ha molto più valore di quello che l'altro pensa o dice di me. L'autostima mi dice so quello che do, so quello che sono in grado di fare. Il riconoscimento esterno non è più necessario al farmi star bene. Non ho più bisogno della mamma e non ho più bisogno del papà che continuamente mi dicono ma che brava bambina che sei stata, ma che bravo bambino, ma che bel lavoro che hai fatto. Certo, nessuno nega che ricevere delle conferme, degli apprezzamenti fa piacere a qualsiasi età, in qualsiasi momento, ci mancherebbe altro, perché anche questo sarebbe una forma di squilibrio, il negare il bisogno che abbiamo di approvazione e di conferme da parte degli altri. Ma vuol dire non subordinare il proprio mondo interno a quello che accade all'esterno. Allora, se io mi rendo conto che non posso cambiare una persona, è inutile che continui a chiedere a quella persona ciò che quella persona non mi può dare. È inutile che viva male un comportamento disfunzionale dell'altro sapendo che questo comportamento disfunzionale è della sua responsabilità, non della mia responsabilità. Più io agisco sul mio mondo interno, più io divento il gabbiano Jonathan Livingston. Più io agisco dentro di me, più io posso incominciare a volare e posso incominciare a capire che cosa posso fare per stare veramente bene. E questo un po' il punto fondamentale della nostra storia. La nostra storia è comprendere quel passaggio fondamentale che c'è tra l'infanzia e la vita adulta che si chiama responsabilità. La capacità cioè di prendersi la responsabilità di quello che noi siamo. Questo è un concetto bellissimo. E se comprendiamo in questo, ecco che possiamo finalmente diventare liberi. Questo è fondamentale da capire. Se noi riusciamo a fare questo, noi andiamo oltre, cioè noi davvero incominciamo a capire qual è la differenza che c'è tra un atteggiamento e un altro atteggiamento. L'atteggiamento cosiddetto reattivo è che io rispondo ai condizionamenti esterni. L'atteggiamento invece proattivo è che sono io che decido come agire e come comportarmi rispetto agli eventi esterni. Ma il gabbiano Jonathan Livingston, che faccia tosta, eccolo là, che ci riprova ancora. Tende e torce le ali per aumentarne la superficie. Vibra tutto nello sforzo e patapunf, stalla di nuovo. No, non era un uccello come tanti. La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di apprendere del volo altro che le nozioni elementari. Gli basta arrivare dalla costa dove è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì invece non importava tanto procurarsi il cibo quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo, ma a sue spese scoprì che a pensarla in quel modo non è facile poi trovare amici fra gli altri uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così, che passava giornate intere tutto solo, dietro i suoi esperimenti, coi suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando. Non sapeva spiegarsi perché, ad esempio, quando volava basso sull'acqua, a un'altezza inferiore alla metà delle sue aperture alari, riusciva a sostenersi più a lungo nell'aria e con meno fatica. Concludeva la planata lui mica con quel solito tuffo a zampe in giù nel mare, bensì con una lunga scivolata liscia liscia, sfiorando la superficie con le gambe raccolte contro il corpo, in un tutto aerodinamico. Quando poi si diede a eseguire planate con atterraggio a zampate retratte anche sulla spiaggia e a misurarle quindi con i suoi passi, la lunghezza di ogni planata, i suoi genitori si mostrarono molto, ma molto sconsolati. «Ma perché? John, perché?» gli domandò sua madre. «Perché non devi essere un gabbiano come tutti gli altri, John? Ci vuole tanto poco, ma perché non lo lasci ai pellicani il volo radente, agli albatri? E perché non mangi niente, figlio mio, sei ridotto penne e ossa?» «Non mi importa se sono penne e ossa, mamma, a me importa soltanto imparare che cosa si può fare super aria e cosa no, ecco, ecco tutto, a me preme soltanto di sapere». Sta un po' a sentire, Jonathan, gli disse suo padre. Manca poco all'inverno e le barche saranno pochine e i pesci nuoteranno più profondi sotto il pelo dell'acqua. Se proprio vuoi studiare, studia la pappatoia e il modo di procurartela. Sta faccenda del volo è bella e buona, ma mica puoi sfamarti con una planata, dico bene? Non scordarti, figliolo, che si vola per mangiare. Jonathan assentì, obbediente. E nei giorni successivi cercò quindi di comportarsi come tutti gli altri gabbiani. Ci si mise di buona volontà e, gettando strida, giostrava, torneava anche lui con lo stormo intorno ai moli, intorno ai pescherecci, tuffandosi a gara per acchiappare un pezzo di pane, un pesciolino, qualche avanzo. A un certo punto non ne poté più. Tutto questo non ha senso, si disse, e lasciò cadere apposta un'acciuga duramente conquistata se la pappasse quel vecchio gabbiano affamato che lo seguiva. Qui perdo tempo, quando potrei impiegarlo invece a esercitarmi. Ci sono tante cose da imparare. Non andò molto, infatti, che Jonathan piantò lo stormo e tornò solo sull'alto mare a esercitarsi affamato e felice. Ecco, io credo che una riflessione che potremmo fare a questo punto della trasmissione è: cosa vogliamo per i nostri figli e per le nostre figlie? Se provassimo a leggere questo passaggio del libro dal punto di vista proprio educativo, genitoriale, dal punto di vista di chi insegna, ma che cosa vogliamo dalle nostre ragazze, dai nostri ragazzi, dai nostri bambini e dalle nostre bambine? Guido Petter ci direbbe che il primo diritto di un bambino è il diritto alla felicità, ma ci direbbe anche il buon Guido che la felicità non è soltanto nel sentirsi amati, ma è nell'esercitare la conquista, nell'imparare cose nuove, nel perfezionare un gioco sempre di più, nell'acquisire un'abilità che prima non c'era. Ah, allora la felicità non è in quello che si ha, ma in quello che si esprime, è in quello che si conquista, è in quello che ogni giorno si impara, si perfeziona. È quello che il gabbiano Jonathan Livingston sente provenire dalla sua anima. Sì, mangerò di meno, ma sono più felice. Avrò di meno dei miei compagni, ma sono più leggero. Sono una persona che espande la propria vita nella direzione del vero sé. Quando allora noi ci dimentichiamo che lo scopo della vita è quello di aiutare i nostri figli e le nostre figlie a trovare la loro dimensione realizzativa, aiutarli a mettere in contatto con la loro anima, con le loro aspirazioni, i loro talenti, il loro cuore, quando noi ci dimentichiamo questo, possiamo dargli tutto, la migliore delle istruzioni, il migliore degli insegnamenti, la migliore delle religioni, ma non gli daremo ciò che di più li nutre, questa fame di conoscenza e questa fame di ricerca, questa fame di assoluto, questa fame di trascendenza, di infinito, che abita per davvero in ciascuno di noi, perché in ognuno di noi in realtà c'è questa realtà meravigliosa, e siamo noi che dovremmo alimentarla, cioè siamo noi che dovremmo consapevolmente dare la possibilità che questa realtà di cui stiamo parlando diventi per davvero qualcosa di concreto e che non sia soltanto un'affermazione teorica.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Siamo così arrivati alla fine della 366esima puntata di Volersi Bene. Grazie davvero di cuore e naturalmente il viaggio continua.
Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi.